Buonasera a tutti, benvenuti all'Eurac Science Café, questa sera il 16 giugno, mercoledì. E l'inquinamento è uguale per tutti, tutela ambientale tra Europa e Cina. Questo è il tema della serata che andrà in onda anche sul podcast. E si potrà vedere su internet, sarà scaricabile un po' ovunque dal sito dell'Eurac, si potrà sentire su Radio Tandem, ma adesso vi dico tutto in ordine come mi hanno detto di dirvi. E affrontiamo un po' la questione linguistica. Innanzitutto abbiamo Lu Zheng che è con noi tramite Skype, lei si trova in Belgio e parlerà in tedesco, capisce l'italiano e avremo un po' lo parli anche
sì però non tanti.
Aber das wird auch gut auf Deutsch gehen.
Ja, danke schön.
Però parleremo sostanzialmente italiano e ci sarà un po' di traduzione per i nostri ospiti. Claudio Falasca arriva da Roma, del Dipartimento Ambiente e Territorio della CGL, e invece abbiamo Maria Chiara, Alberton, mi sono dimenticato qualcosa, che invece è una ricercatrice dell'ambiente, ha fatto uno studio sulla legislazione comparata tra Europa, Cina e Stati Uniti e ci racconterà un po' come funziona il diritto ambientale in Cina. La discussione chiuderà alle 22, ma il DJ set, il bar rimane tutto qui fino alle 24 e per incentivare la presenza alla discussione hanno pensato bene di fare un happy hour durante la discussione, così sarete tutti attentissimi. E per cui prendi due e paghi uno al bar fino alle 22 e poi la serata andrà avanti con il DJ Enrico Sartini che sentivate prima. Avremo un po' di fotografi, telecamere ovunque, la Lu Zheng è lì, un'altra telecamera è lì, comunque alla fine tutto verrà messo sul sito dell'Eurac, ci sarà un podcast scaricabile, eurac.edu, e invece tutta la discussione andrà in onda su Radio Tandem sabato alle 11.45, mentre il DJ set finale a partire dalle 22.30 dopo la partita. Il vignettista che doveva essere qui con noi questa sera a fare dei disegni in tempo reale, Rudy Zancan, non ci sarà, ma sarà dal prossimo Science Café di nuovo al suo posto e la prossima serata sarà dedicata alla salute etica, il dilemma della libertà di decisione del paziente, quindi mercoledì prossimo, stessa ora, stesso posto, di nuovo qui. E mi avevano dato anche una carta da segnalarvi, comunque potete abbonarvi a... eccola. Potete abbonarvi ad Accademia, che è gratuita, la rivista dell'Eurac, dove si parlerà anche dello Science Café, ma anche di tutte le altre attività che fa l'Eurac. Questa sera siamo qui per parlare di Cina, una realtà che a noi ormai è vicinissima, perché tantissime imprese altoatesine ormai da anni si sono spostate in Cina, tanti rampolli delle grandi famiglie imprenditoriali seguono la divisione cinese delle aziende di famiglia, abbiamo il caso di Senfter, ma non è l'unico. E iniziamo con Claudio Falasca, che è il responsabile del Dipartimento Ambiente e Territorio della CGL, che si è occupato di Cina per diverse ragioni, ma a lui io chiederei di quantificare un po' anche il fenomeno negli ultimi anni. Quanto è cresciuta l'importanza dei rapporti commerciali tra Italia e Cina? Tante imprese si sono spostate e la Cina è diventata, insomma, una potenza economica mondiale. Chiaramente ci sono state delle ripercussioni fortissime sull'ambiente, però si legge poco. Si sa tanto, i giornali hanno parlato molto della tragedia dell'Ambro, adesso si parla tutti i giorni, ancora per poco probabilmente, però della marea nera del Golfo del Messico, però se succede un disastro ambientale in Cina non si sa, c'è una cappa sul mondo dell'informazione quasi. E qual è l'entità, Claudio, del problema ambientale in Cina? Quali dati siete riusciti ad avere voi della CGIL?
Ma ecco, io proverei un attimo rapidamente a descrivere il problema dal mio punto di vista, dopodiché andrei a degli approfondimenti, a degli ulteriori approfondimenti. Allora, noi sappiamo benissimo, oramai tutti i giorni si legge sui giornali delle dimensioni dello sviluppo cinese e del quanto questo determini a livello mondiale equilibri e processi di crescita, perché abbiamo di fronte una realtà incredibile. Questo processo è iniziato alcuni decenni fa e in maniera tumultuosa. Questo processo di crescita, questo credo che si possa dire tranquillamente, è avvenuto fondamentalmente a discapito di due questioni fondamentali. Una, la questione ambientale, cioè non ci si curava dell'impatto sull'ambiente di questo processo di sviluppo, e ci sono dati impressionanti. L'altra, dimensione sociale, dei diritti. Questi sono i due nodi che automaticamente si pongono nel momento che uno parla della Cina. Poi ci torneremo sopra. 10 anni fa il governo cinese si è reso conto che non era possibile procedere con quel trend di crescita senza porsi il problema ambientale. A conti fatti hanno visto che il loro progresso, il loro PIL veniva penalizzato dai danni ambientali. Parliamo del 2-3-4% l'anno di effetti. E quindi circa 10 anni fa hanno avviato un processo di, credo grosso modo, adesso non mi ricordo, ho dei dati, ma insomma hanno costituito il Ministero dell'Ambiente, hanno cominciato a produrre delle norme di adeguamento, a fare degli interventi. Per cui la Cina di oggi non è più quella di 20-30 anni fa. Oggi stanno lavorando intensamente sulle questioni ambientali, perché appunto si rendono conto di quel problema. In modo particolare stanno lavorando sull'acqua e sull'energia in maniera straordinaria, perché i cinesi hanno capito che l'energia per loro è un tema strategico, poi dirò perché ovviamente lo è per tutti a livello globale, ma loro hanno fatto una scelta decisa di intervenire sulle fonti rinnovabili, di estendere in maniera impressionante il parco delle rinnovabili. Quando parliamo di parco delle rinnovabili in Cina, stiamo parlando di estensioni incredibili, di impianti, insomma, 100 volte il più grande impianto che uno può avere, di eolico ad esempio, che uno può avere in Italia. Quindi queste sono le dimensioni. Ora, il punto qual è però? Quando si parla di Cina, se sono troppo lungo bloccatemi, quando si parla di Cina, dato i numeri che entrano in campo, non si può non pensare agli effetti che questo impetuoso sviluppo determina a livello globale. Cioè, io non riesco, insomma, è vero, è importante, poi, perché stiamo parlando di grandissime realtà, però il problema, vi devo dire che sono anche, provengo proprio da giorni fa, sono stato alla conferenza a Bonn dove vanno avanti queste discussioni sul riscaldamento globale, sul nuovo accordo di protocollo. E allora il problema, allora, qual è, che secondo me noi abbiamo tutti e che la Cina rende più preoccupante, più problematico? Risolvere un'equazione complicatissima, che significa dare risposte al problema della crescita demografica a livello globale. Si prevede che nel 2050, fine secolo, diciamo, arriveremo a 9 miliardi di
abitanti. Tanti saranno i cinesi, di questi 9 miliardi. Sì.
Sicuramente una parte rilevantissima saranno i cinesi, perché immagino quantomeno arriverà, si attesteranno quantomeno su 2 miliardi. Insomma, adesso occhi e croce, ma forse di più. I bisogni che questa crescita, la crescita dei bisogni connessa ai problemi di sviluppo della Cina, perché non so se l'ho detto prima, la Cina in questa fase, avendo capito che non si può affidare semplicemente sul commercio estero, le so, perché con la crisi ha avuto dei colpi. A noi sembra strano, perché stiamo parlando sempre di percentuali di crescita del PIL, non a due cifre, ma insomma 7-8%, 9%. Noi che viaggiamo a qualche decimale, sembra strano. Però loro hanno subito un colpo. E quindi hanno detto, allora dobbiamo invertire la seconda decisione che hanno fatto, è quella di dire dobbiamo incrementare la domanda interna.
Ecco, ti interrompo un attimo, perché... Claudio, perché chiaramente questo era un tema che avevamo discusso anche prima di iniziare. Effettivamente, se la Cina aumenta la domanda interna, sarà gli effetti sull'ambiente non saranno secondari, perché ogni cinese con una macchina, con un telefonino, con un computer è un impatto sul mondo che forse il mondo non si può permettere. Quindi, però anche i cinesi hanno diritto alla loro quota di felicità, di beni intesa come beni di consumo. Comunque ci diceva Claudio che circa 10 anni fa la Cina ha cominciato un percorso di tutela dell'ambiente. Molto rimane ancora da fare, però a che punto siamo? Se, come diceva Claudio, si innescherà, diciamo, un'ulteriore industrializzazione per supportare una domanda interna enorme, quali saranno gli effetti sull'ambiente e quali leggi ci sono per proteggere oggi l'ambiente in Cina?
No, infatti da questa breve introduzione sono già emersi molti spunti interessanti di grande attualità, sia per la Cina sia per l'Europa e gli Stati Uniti, e in particolare, proprio per ricollegarmi ad alcuni di questi spunti, sulla legislazione ambientale cinese bisogna precisare un paio di cose. È vero che rispetto ad altri paesi come quelli europei e come gli Stati Uniti, gli interventi di legislazione ambientale in Cina sono avvenuti in maniera più ritardata, per cui si è cominciato così a promuovere i primi interventi negli anni 80 sostanzialmente, e poi negli anni 90 in particolare con la legge di protezione ambientale e poi alcune leggi di settore. E queste leggi sono state poi anche riviste nel corso degli ultimi anni, proprio perché ci si è resi conto che erano comunque interventi molto lacunosi, perché davano dei principi di massima, però poi a livello di attuazione mancava un riferimento che potesse consentire anche alle autorità locali, quindi alle province e alle comunità, poi di vedere tutelate le risorse veramente. E quindi il problema che affronta adesso la Cina è sia di revisione dell'attuale legislazione in vigore, sia soprattutto di quello che è poi il monitoraggio e il controllo di quelle che sono le regole che vengono fissate a livello centrale. Su questo forse poteva...
Abbiamo perso lo Zeng. No, ma adesso... adesso... adesso la valorizziamo, ma dovevamo introdurla adeguatamente.
No, invece sull'altro punto che è stato toccato, sulle energie rinnovabili, sulla grande estensione dei progetti di energie rinnovabili in Cina, questo è verissimo, ma bisogna anche dire che questo intervento è possibile perché tantissimi paesi europei e anche extraeuropei stanno investendo in progetti di energie rinnovabili, quindi in qualche modo cooperano con la Cina per implementare maggiormente lo sviluppo di energie rinnovabili piuttosto che altri tipi di energie che hanno un maggiore impatto sull'ambiente.
cioè diciamo forse qualche anno fa, oltre al costo del lavoro, ad essere attraente era l'assenza di una legislazione ambientale in Cina. Molti sono andati, io credo, anche a produrre o comunque a comprare perché costava meno, ma perché il costo ambientale non era garantito. Cioè, come funziona in Cina? Le imprese devono pagare per lo smaltimento dei rifiuti, giustamente, immagino. Noi abbiamo tutti una tassa sui rifiuti, abbiamo una raccolta differenziata e anche abbastanza sviluppata. Però in Cina come funziona esattamente? Se uno inquina, come paga, a chi paga, chi risarcisce?
No, allora, il problema è proprio questo, cioè quello che ho accennato prima. Legislazione di settore esiste, è in vigore attualmente in Cina, quindi non è tanto la mancanza totale di norme il problema è l'attuazione di questa legislazione. E quindi cosa succede? Che l'imprenditore, per esempio, che va a investire in Cina, sa già, o anche lo stesso imprenditore cinese, sa già che i controlli sono molto inferiori rispetto a quelli, per esempio, che avvengono nei nostri paesi, e quindi c'è la possibilità di non adempiere a quelli che sono gli obblighi che derivano da questa normativa pur esistente, a livello almeno di principi. E quindi il grosso problema, appunto, che si stanno ponendo le autorità cinesi è quello di rendere più efficace questa legislazione in termini di maggiori controlli, maggiori monitoraggi, in modo da evitare che poi le imprese sversino tranquillamente, per esempio nei fiumi, sostanze chimiche pericolose o residui di prodotti pericolosi per l'ambiente.
Sì, questo dell'inquinamento dell'acqua probabilmente è uno dei problemi principali che conosceremo nei prossimi 20 anni, e la Cina è sicuramente uno degli osservati speciali. Ci sono stati, mi dicevi prima Claudio, anche dei grossi disastri a livello ambientale che hanno avvelenato l'acqua dei fiumi cinesi, solo che ancora una volta non se ne è parlato. Ecco, nel caso del Lambro, per esempio, la regione Emilia-Romagna si costituirà parte civile. In Cina ci si può costituire parte civile? Chi può denunciare lo scempio ambientale? Chi può far partire i procedimenti? In questo senso probabilmente anche le organizzazioni internazionali possono avere un ruolo importante?
No, su questo una precisazione, perché allora quando si parla appunto di inquinamento, per esempio del fiume Lambro, no, e della costituzione di parte civile, allora precisiamo innanzitutto che cosa significa danno ambientale nelle sue varie accezioni. Cioè il danno ambientale può essere un danno alle risorse naturali, quindi all'ambiente di per sé, quindi l'inquinamento che provoca un danno ecologico. E poi ci può essere una diversa forma di danno, sempre prodotta attraverso un inquinamento, che è quello invece alle persone, alla proprietà. Cosa succede in Cina? In Cina la proprietà privata non c'è, nel senso si stanno facendo delle riforme per la proprietà privata, però comunque quelli che sono diritti di cui dei soggetti sono titolari, come per esempio appunto la salute, l'incolumità fisica, allora in quel caso vengono tutelati, per cui i soggetti che devono difendere in qualche modo un diritto soggettivo possono farlo, hanno i mezzi per poterlo fare. Quello che però non viene tutelato è l'ambiente di per sé, perché non ci sono dei soggetti, come invece esistono nel nostro ordinamento e come esistono negli altri ordinamenti, non so, per esempio statunitense, che si fanno voce delle risorse ambientali e quindi si fanno voce della tutela del danno ecologico all'ambiente. E in questo caso, per esempio in Italia, abbiamo il Ministero dell'Ambiente che può costituirsi parte civile in un procedimento per chiedere il risarcimento del danno ambientale, cosa che non avviene in Cina perché non c'è un titolare di queste risorse, questi beni che sono beni pubblici.
Quindi è solo la vittima, diciamo, il contadino che è stato danneggiato.
Esatto, quindi
che...
Stanno cambiando le cose, perché adesso c'è un Ministero dell'Ambiente e poi ci sono i governi, diciamo, regionali, chiamiamoli così. Tant'è vero che recentemente c'è stato un caso per cui un imprenditore è stato pesantemente, diciamo, colpito dal governo perché aveva inquinato in maniera veramente pesante un fiume. Quindi delle cose si stanno muovendo. Però il problema qual è? Il quesito è: quando anche la Cina avesse un sistema regolatorio efficace oggi, quanto tempo ci occorre alla Cina per mettere a regola i danni che ha fatto nel passato? No, ci mancherebbe. Perfetto.
No, no.
Questa è la verità, perché infatti quello che avrei detto subito dopo, no, ci mancherebbe, è che la struttura produttiva cinese è vecchia e non è efficace, è efficiente. Ci sono dei numeri che sono impressionanti.
Hanno il carbone ancora, per esempio, che ambientalmente parlando.
Vi dico un dato, credo di averlo, scusatemi se lo ritrovo perché quei dati. Allora, loro ad esempio hanno 28.000 miniere di carbone. Produzione media annua 70.000 tonnellate. Esempio: Germania ha 9 miniere di carbone, produzione media annua 5,5 milioni di tonnellate.
Ma per la famosa diga hanno spostato quasi 3 milioni di abitanti.
Esatto.
Sovvertendo tutto quello d'habitat, il clima.
Quindi loro hanno da una parte il problema di risanare quanto è stato i danni fatti nel passato e sono pesantissimi. Nello stesso tempo non devono convertire un sistema produttivo che richiede sforzi enormi e enormi investimenti. E poi c'è un problema delicatissimo che poi non viene sui giornali: il rapporto tra potere centrale e potere periferico. Perché ma come mai questa Cina, che vuole essere leader economica a livello mondiale, poi continua a mantenere questi impianti così poco efficienti, addirittura poco efficienti rispetto alla vicina India?
Noi abbiamo la centrale di Porto Tolle, che nel nostro piccolo è un bel esempio di scempio.
Poi magari parliamo anche dell'Italia.
Probabilmente perché sono indispensabili questo tipo di cose, perché
il problema è un altro, che siccome su questi sistemi produttivi, su questi pezzi di economia, si gioca l'equilibrio dei poteri in Cina come in Italia, né più e né meno. Quindi un governante locale, no? Non è tanto disponibile a chiudere delle vecchie miniere di carbone inefficienti e che inquinano, perché significa perdere potere. Per cui la terza elemento che si pone è cambiare proprio insomma, la testa dei governanti. Poi, insomma, voglio dire adesso, insomma, rendere questo sistema un pochino più democratico, perché finora non abbiamo parlato di lavoro. Però se noi andiamo a parlare di lavoro ci rendiamo conto che i problemi che ci sono in Cina, infatti adesso mi dispiace che non c'è, perché questo è un tema, è il vero problema cinese, perché se uno non attiva dei processi democratici dentro la popolazione, molto difficilmente avrai, diciamo, una coscienza critica anche nello stesso corpo giuridico, perché il corpo giuridico cinese, essendo privo di una dialettica democratica, è fatto ad uso e consumo di chi dirige il paese. È banale la cosa, ma è sempre stato così, questa è una verità mai smentita.
Ma in questo senso i trattati internazionali, le convenzioni internazionali possono contribuire a far fare un passo avanti, un salto di qualità al diritto cinese? Almeno dal punto di vista dell'ambiente.
Allora, convenzioni internazionali sono già state anche ratificate, in materia ambientale sono già state ratificate dalla Cina, non tutte, però comunque la Cina è parte di molte convenzioni. Quindi non è tanto questo che almeno personalmente può cambiare la Cina, quanto una maggiore sensibilità da parte di tutta la collettività, che si rende conto che l'acqua che beve è inquinata e imbevibile, che le risorse naturali che sembrano sempre eterne e infinite in realtà sono finite, e nel momento in cui le inquiniamo, le distruggiamo, non si possono riavere. E quindi una maggiore coscienza sociale del problema ambientale, che ha determinato in fondo anche nei nostri paesi un intervento poi del legislatore, sicuramente in Cina è l'elemento di forza. E su questo proprio ultimamente stanno nascendo delle associazioni ambientali, stanno nascendo dei movimenti a livello di cittadinanza cinese, che tutelano,
che sono associati alle grandi, diciamo,
che sono un po' sì anche supportate
ONG
da quelle che sono, esatto, le organizzazioni internazionali e poi le ONG internazionali, e su questo si sta creando maggiore coscienza, proprio perché si vede il problema emergere nella sua totalità, nella sua gravità. Quindi il legislatore è in fondo forse il soggetto che può dare una risposta istituzionale, formale, a quello che è un problema che ormai è sentito dalla collettività.
Sì, diciamo, rimane un po' da capire quanto è un processo che nasce dal basso e quanto è invece un processo indotto dall'esterno, però se le due cose si uniscono probabilmente
sì,
si può fare strada.
Sì, perché a livello appunto centrale il legislatore ha già emanato delle norme, però finché non c'è una coscienza proprio diffusa, i risultati sono trascurabili rispetto a quello che dovrebbero essere.
Bisogna consentire alla coscienza di esprimersi, eh?
Certo.
Un dettaglio. Di modo, rispetto a questa questione dei trattati internazionali, uno dei punti di maggior dissidio che c'è stato a Copenaghen, quando si è firmato l'accordo su Copenaghen, sui cambiamenti climatici, tra Stati Uniti e Cina, ma insomma più in generale, qual era? Che la Cina si rifiutava di accettare un sistema di verifica del livello del taglio delle emissioni di anidride carbonica. Cioè, si rifiuta, non vuole che venga questa cosa sia possibile. Quindi questo ragionamento dei controlli, monitoraggio, eccetera, uno può anche sottoscrivere un documento, cioè voglio dire un trattato internazionale, dopodiché bisogna vedere come la viene gestito. Questo è il problema, come viene gestito. È molto è certo, ma mica solo loro,
Diciamo, un cittadino cinese può appellarsi al rispetto di un trattato internazionale, per esempio sull'ambiente. La Cina si è impegnata anche a
ratificare. Sì, però quando si parla di convenzioni internazionali si parla comunque di trattati che impongono sugli stati firmatari degli obblighi, quindi non sul singolo cittadino. Nel caso ambientale è lo stato che poi è appunto firmatario di questa convenzione, in qualche modo deve recepirla all'interno del suo ordinamento. Quindi
il cittadino non può citare lo stato per il mancato rispetto di un accordo internazionale, questo è un po' difficile.
No,
in Cina probabilmente no.
No,
lo potremmo fare anche noi, ma nessuno lo fa. Nessuno lo fa. Noi abbiamo intere, insomma, voglio dire, trattati internazionali. Esempio più clamoroso: noi ci eravamo impegnati 10 anni fa a fare un piano per la biodiversità. La conferenza sulla biodiversità è stata fatta a maggio, e che è una strategia per la biodiversità fatta dal Ministero dell'Ambiente, non condivisa all'interno del governo e non confrontata con le parti sociali, le associazioni e quant'altro. E noi abbiamo sottoscritto la convenzione sulla biodiversità, ma questo si può fare per tante altre cose, per tante altre. Penso ad esempio alle convenzioni dell'OIL, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, e lì vengono i brividi anche a noi, perché ci sono convenzioni fondamentali che noi abbiamo sottoscritto ma non applichiamo. La Cina di questo non ne vuol saper parlare, non vuol sentir parlare. Per cui è fondamentale avere un sistema di regolatorio, un sistema normativo, un sistema legislativo, eccetera. È fondamentale, ma è condizione necessaria ma non sufficiente. Per renderla sufficiente occorre tutta un'altra serie di condizioni, ad esempio che il governo la trovi conveniente. Sembra banale, ma è così. Tant'è vero che la Cina sta facendo queste cose perché le considera convenienti, cioè organica una sua politica, organica la sua politica. Proprio ieri, come si chiama, Wen Jiabao, il presidente, ha incontrato questi lavoratori che stanno scioperando della Honda, eccetera, eccetera, e se ne è uscito dicendo: avete ragione, e il governo si deve far carico dei lavoratori, dei contadini che vengono in queste imprese a lavorare, dandogli risposte. Non ha parlato di salario e non ha parlato di diritti, ha parlato, bisogna farcene carico, però che vuol dire? Lì c'è il decent work dell'OI che è molto chiaro, bisogna riconoscere le due cose non sono sconnesse, perché questa è una cosa che vale anche per l'Italia, l'Europa, eccetera. Non esiste non è data proprio la possibilità di trasformare un processo, un sistema produttivo con quei livelli di arretratezza senza il coinvolgimento dei protagonisti della produzione, che sono i lavoratori, i cittadini. Questo è il punto, e loro questa cosa non, infatti basta perché vedere un attimo com'è il sindacato cinese. Il sindacato cinese non è un sindacato, è un sindacato governativo,
è un sindacato unico, no?
Cioè, sindacato unico del governo, veramente. Quindi non c'è libertà di contrattazione, c'è la contrattazione ma non c'è libertà di contrattazione, non c'è libertà di associazione, questi, non c'è libertà di sciopero. Anche in Italia adesso ci stiamo invece di essere esempio, sì, invece di essere esempio per questi paesi che si stanno avvicinando, siamo noi che ci adeguiamo a loro, no? Nei diritti, nei salari e quant'altro.
Noi andiamo indietro, loro vanno magari un po' avanti. Per entrare un po' nel vivo, una delle domande chiave di questa serata era però chi sono gli ambientalisti in Cina? Purtroppo Lu Zheng è ancora... o l'hanno censurata per non far rispondere a questa domanda, ma non credo che Skype... Google ha avuto dei problemi col governo cinese, Skype non ancora, ma probabilmente è solo questione di tempo. Tu comunque nei... Maria Chiara, nei tuoi studi in Cina, nel tuo periodo di soggiorno in Cina, hai avuto modo di incontrare ambientalisti, cioè chiaramente europei, ma erano sopportati da una rete cinese? Chi sono queste persone che si occupano di ambiente in Cina? Cioè, anche per capire un po' che chi tenta, chi investe il proprio tempo per una sfida anche così, così grande che sembra alla lunga impossibile da vincere probabilmente.
Ma allora, a livello di incontri personali che un po' mi hanno raccontato quella che è la realtà concreta, al di là di quello che si può leggere o sentire per vie ufficiali, è che ho incontrato per esempio un avvocato che si occupa appunto di reati ambientali, e diceva, mi raccontava che la difficoltà è proprio innanzitutto instaurare un procedimento, perché c'è la tendenza ad accordarsi tra le parti, ovvero chi ha prodotto un danno tendenzialmente cerca di o pagare un minimo la vittima di quell'incidente,
comprare il silenzio, diciamo.
Sì. E molto spesso anche di corrompere l'amministrazione che poi è, o la pubblica autorità che poi è preposta a svolgere questo procedimento. E quindi la difficoltà è proprio di instaurare un procedimento, punto uno. E poi appunto ho avuto la possibilità di parlare anche con alcuni professori dell'università di Pechino che sono molto sensibili al tema ambientale e hanno cercato di dare appunto una voce a quelle che sono le risorse naturali, in un caso molto simpatico, cioè hanno cercato di, visto che non c'è il Ministero dell'Ambiente che appunto ha la legittimazione ad agire per le risorse naturali, per la tutela delle risorse naturali, non ci sono altre autorità pubbliche, perché questo non lo prevede il sistema attuale, allora hanno cercato di fare un caso studio, e quindi nel caso di un inquinamento di un lago in cui erano morti migliaia di pesci, hanno fatto loro un procedimento mettendosi nei panni dei pesci è una cosa un po' buffa, però provocatoria ovviamente, per far capire che se non c'è nessuno che dà voce ai pesci piuttosto che ad altri beni naturali, nessuno può farlo per loro. Quindi hanno provato...
È stato archiviato.
Archiviato, nel senso è rimasto un caso studio, però ha suscitato comunque un po' di dibattito, un po' di polemica. Ecco, il problema vero adesso è proprio quello di introdurre una riforma che permetta la legittimazione ad agire nei confronti del danno ambientale e non solo così a livello teorico.
Ma, chiaramente se poi ad agire contro... ad essere la voce della natura, diciamo, a rappresentare gli interessi della natura, dovessero essere delle ONG straniere, sarà difficile, io chiedo qui a Claudio, che il governo cinese possa mollare, cioè il governo cinese che dà un risarcimento a Greenpeace, che ha sede a New York piuttosto che a Londra o a Parigi.
Ma questi sono però movimenti che in qualche modo presentano all'opinione pubblica il problema, ma non hanno la legittimazione ad agire in giudizio.
No, immaginavo in un futuro, visto che bisogna trovare più o meno un modo.
Cioè sono strumenti di pressione che possono intervenire e far sì che appunto a livello poi di legislazione venga introdotto un sistema che permetta la tutela del danno ambientale. Però finché non viene prevista questa, non ci sono gli strumenti per poterlo poi in sede giudiziale portare avanti questo discorso.
Ma io volevo rimanere un attimo sul tema delle ONG straniere in Cina e sui rapporti che hanno... col governo per quanto riguarda l'ambiente, ma anche il lavoro, perché sono due tematiche connesse. Quindi Claudio, voi come CGL che canali di informazione avete?
Non credo che ci siano tanti spazi per organizzazioni internazionali, e comunque queste al massimo possono fare un atto di denuncia, ma non di più. D'altra parte è anche il compito loro questo, non è che... Non mi sembra che ci siano grandissimi spazi. Prego, anzi, anche altri.
No, magari per gli interventi le passo il microfono. Sì, no, le passo il microfono. Solo.
No, grazie. Così le registriamo. Di cosa stava parlando?
Delle organizzazioni internazionali.
Ecco, che l'organizzazione internazionale non sia l'agenzia dell'ONU, che ha detto delle falsità e ha falsato tutti i dati denunciati e riconosciuti da loro stessi dalla comunità scientifica internazionale. Quindi ecco, l'informazione giusta, esatta, di quella abbiamo bisogno noi. Un'informazione che ci faccia capire le cose veramente come stanno.
Questa vicenda...
L'agenzia dell'ONU ha riconosciuto la totale falsità dei suoi dati sul riscaldamento terrestre.
No. L'incidente che è avvenuto con l'agenzia dell'ONU rispetto ad alcuni dati sul livello di scioglimento dei ghiacci, eccetera, è un episodio che è stato montato tantissimo, è stato riconosciuto dai ricercatori. Dopodiché, quando parliamo dell'agenzia dell'ONU, bisogna capire di cosa stiamo parlando. Non è un gruppetto, no, un'associazione a cui viene dato un incarico di fare uno studio. Lì stiamo parlando di un network che coinvolge tutti i centri di ricerca a livello mondiale, quindi stiamo parlando di migliaia di centri di ricerca che hanno questo incarico di monitorare. E la cosa fondamentale, insomma, voglio dire, come funzionano i circuiti scientifici, e c'è un reciproco verifica e controllo, cioè non è possibile dire balle, tant'è vero che la balla è uscita. Ma quella, dopodiché, la validità di fondo della quarta valutazione dell'IPPC, del nucleo di valutazione, è profondamente giusta, cioè che il cambiamento climatico è determinato dall'attività antropica dell'uomo, quindi inquinamento atmosferico, gas a effetto serra, eccetera, eccetera. Questa è la realtà che interessa. Poi stiamo parlando di migliaia di dati e migliaia di report. Quindi non è che stiamo parlando di...
Mi sembra che ormai i dati vadano in una direzione, al di là degli episodi singoli di quanto possono essere gonfiati o meno, però io credo che su questo...
No, ma tant'è vero che nella conferenza che ci sono sui cambiamenti climatici, nessuno si permette, neanche gli Stati Uniti d'America, che non hanno ancora sottoscritto il protocollo di Kyoto, di mettere in discussione i risultati dell'ONU, dell'Istituto di ricerca. No, vengo da lì. La discussione non è quella.
Io parlo della comunità scientifica internazionale che si contrappone nettamente ai dati.
No, ma sì, questo è una. No, questo c'è un gruppo. Questo c'è un gruppo di scienziati, i famosi negazionisti, che dicono non è vero. Ma sono quelli che non è vero. Dopodiché, tutte le riviste specializzate più diciamo, attestano. E la discussione, perché poi. Se non fosse vero, se ne avrebbe una ripercussione all'interno dei 180 paesi che discutono, perché questi 180 paesi che discutono vengono perché vogliono capire, perché significa investire, no? Investire. E la discussione non è se sono veri o meno i dati, quella realtà è accettata, il problema è come intervenire. Questo è un punto.
E soprattutto quali sono gli obblighi di riduzione che le parti sono disposte a sostenere.
Questo è il cioè gli obiettivi da raggiungere e come raggiungerli. Questo è il tema del confronto.
Cioè, sul principio credo che siamo tutti d'accordo sul fatto che l'impatto che l'uomo ha sulla Terra sta diventando insostenibile per la Terra, e questo perché. Siamo troppi, consumiamo troppo, questo è, diciamo, un dato di fatto. Adesso si tratta di capire quali possono essere le strategie globali per cercare di invertire questo trend.
Per motivi anagrafici io posso dire di aver sofferto il caldo. Dunque, a Roma, dagli anni 45-50, faceva regolarmente 45 gradi per mesi interi.
Sì, vabbè, però adesso ci sono i 45 gradi con. Molte più micropolveri e. Vabbè, comunque, diciamo, questo qui è un assunto su cui la comunità scientifica ormai non discute più, non è che possiamo mettere, diciamo, in dubbio il fatto che le cose stiano andando abbastanza a rotoli sulla Terra. Però se permette, volevo fare una domanda alla. Poi partiamo un attimo con le domande dal pubblico, però vi chiedo solo, vi passo il microfono, perché siccome tutto questo viene registrato, se parlate fuori non si sente, quindi poi il podcast dà un effetto strano. Quindi vi passo il microfono, alzate la mano, io vengo tra i tavoli. Un'ultima questione a Maria Chiara per tornare alla questione giuridica, sempre tornando al tuo soggiorno in Cina, hai avuto sentore che ci possano essere delle novità normative importanti in futuro? E prima avevi accennato anche, si accennava al ruolo che possono avere invece le imprese, non le organizzazioni non governative, ma le imprese europee, che ormai sono tante, che sono in Cina, nel proporre degli insediamenti produttivi a impatto ridotto. Cioè, c'è qualcosa che si sta muovendo in questo senso? Possiamo almeno sperare che, diciamo, i nostri imprenditori che vanno in Cina non contribuiscano ad aggravare il problema ambientale, ma anzi portino.
Allora, potremmo pensare a due concetti, uno in termini di costi e l'altro in termini di opportunità. Allora, costi nel senso che i disastri ambientali sono ormai noti, anche se i dati in qualche modo vengono modificati, vengono celati, però tutte le autorità cinesi ormai si rendono conto che le risorse naturali sono state inquinate pesantemente ed è a rischio proprio anche la sopravvivenza della popolazione nel momento in cui, per esempio, le acque sono inquinate e quindi non sono più potabili. Quindi costo che determina una maggiore sensibilità e nelle autorità pubbliche e nella popolazione. Quindi questo determina poi un cambiamento, perché se è a rischio la stessa popolazione, a un certo punto il legislatore interviene per modificare quello che è appunto una situazione ormai ingestibile. Opportunità nel senso che per i costi di lavoro molto più bassi rispetto ai nostri paesi, per il costo dei materiali o comunque delle strutture molto più basse rispetto ai nostri paesi, è più facile, se vogliamo, andare a investire in Cina, e quindi l'investimento si traduce anche in un investimento in energie rinnovabili, per esempio in progetti di energie rinnovabili. Quindi ecco, la vedrei sotto questi due aspetti, così molto sinteticamente e un po' approssimativamente.
No, però può essere uno dei punti o dei filoni su cui lavorare. L'altro di cui si è parlato in passato e non si parla più è il marchio sociale, si diceva una volta, ecosociale si potrebbe dire, anche se qui si scivola in politica, però è effettivamente un marchio che certifichi che i prodotti che ci capitano tra le mani sono stati prodotti nel rispetto dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori. Potrebbe essere un'iniziativa comunitaria. Claudio, tu sei stato anche a Bonn, a queste grandi conferenze internazionali. Sono questioni che sono ancora attuali, queste. Il fatto di porre un freno magari all'export di prodotti a basso costo, no, finanziario e ad alto, commerciale e ad alto costo ambientale, però.
Ma l'Europa con grande fatica sta cercando di far rispettare queste norme che tutelino i consumatori, grande fatica, la targhetta, parlarne per la Cina proprio non esiste, nel senso che noi quello che possiamo fare è alle frontiere stabilire delle norme che dicono tu non mi importi materiali che sono nocivi per la salute, per i bambini, per la gente, questo possiamo fare, ma che lì loro producano per il loro mercato tenendo conto di queste caratteristiche allo stato attuale lo vedo poco realistico allo stato.
Però già togliere il mercato europeo, togliere le produzioni inquinanti dal mercato europeo potrebbe essere anche una misura per proteggere.
Sì, ma noi ce l'abbiamo, in Europa ci sono queste norme. Sì. Però ogni tanto scopriamo dei depositi con quantità impressionante di materie, recentemente quantità veramente incredibili. Di materiale artefatto nocivo in sostanza, non è tanto di rispetto della griffe, no? È proprio materiale nocivo. Quindi, dopodiché, noi ci stiamo lavorando, è auspicabile che anche, in particolare volendo sviluppare il mercato interno, che ne tengano conto. Però ecco, ce n'è ancora molta di strada da fare, ce n'è ancora molto di strada. Cioè, poi io sono convinto che queste cose, insomma, ripeto, di questo sono profondamente convinto, se non c'è un movimento nella società civile che spinge i governi a prendere queste decisioni è molto difficile che maturino da solo queste decisioni. Questo è il problema, e questo problema, ci sono dei movimenti, ci sono decine di migliaia di iniziative di protesta contro i livelli di inquinamento, contro le condizioni di lavoro, eccetera. Dopodiché si intervengono, risolvono in maniera autoritaria, non significa la violenza, no? Si mette a tacere, non si sa, insomma, se in qualche modo la situazione è avanti, almeno questo risulta dalle informazioni che io riesco ad avere qui in Italia, ma ancora non ci sono le condizioni perché si crei questo fermento sociale che può spingere i governanti a prendere decisioni più determinate su questa materia.
Purtroppo ormai ci siamo persi Lu Zheng, che no answer sul video, non abbiamo chance di recuperarla, ci stiamo provando ancora. Comunque, se ci sono domande ai nostri due relatori, alzate pure la mano, io vengo verso di voi col microfono, se no vado avanti io. Perché ho ancora qualche domanda.
No, questo ragionamento, io ritorno ovviamente alla mia la mia missione istituzionale, cioè, qual è la frontiera più avanzata per fare in modo che un prodotto sia sano? Qual è la frontiera? Mica il banco del negozio, quello è finito il percorso. La frontiera più avanzata è il luogo di lavoro, ma se io non responsabilizzo il lavoratore a far sì che quel prodotto sia sano e sicuro per sé, perché lo produce, e per i cittadini che lo usano, È chiaro che io non farò passi avanti. Però da questo punto di vista i lavoratori cinesi non hanno nessun potere e quindi praticamente io non ho il presidio iniziale, non esiste, non esiste. E capite bene che questa cosa se salta, anche qui in Italia è critico, non è che sia al massimo, anche qui, però insomma, c'è una grande attenzione. E allora il problema sono questi i problemi strutturali che noi abbiamo di fronte.
Chiaramente anche in Italia però i lavoratori hanno avuto un ruolo decisivo nella nascita, questo probabilmente Maria Chiara ce lo può confermare, del diritto ambientale, cioè se non fosse stato per i lavoratori che hanno fatto le denunce contro il cloruro di vinile monomero piuttosto che contro i poli petrolchimici del resto d'Italia, probabilmente anche noi non avremo ancora un diritto ambientale, no? Cioè, questo credo che tu lo puoi confermare, insomma. È arrivata, oh, questa è un'ottima notizia.
Chiediamogli se ha sentito quello che abbiamo detto.
Willkommen zurück. Du hast natürlich nichts gehört, von was alles wir gesagt haben.
Nein, leider habe ich auch einen Tag bekommen, quasi. Moderne Technik doch nicht so gut zu glauben und vertrauen kann.
Schade. Wir haben dich sehr vermisst. Aber
ich auch. Aber ich habe gedacht, oh Gott, mein ganzer Abend wird ruiniert.
Ja, das aber ist. Jetzt, dass du da bist, ti faccio subito un po' di domande prima di perderti di nuovo. Una delle domande che ti volevamo fare e che erano rimaste in sospeso durante la discussione, chi sono gli ambientalisti in Cina? Abbiamo parlato un po' di organizzazioni non governative che lavorano in Cina, per esempio come Greenpeace, ma ci sono degli ambientalisti cinesi? Es gibt chinesische Organisationen irgendwie, die lokal entstanden sind, ohne die Hilfe von Europa und Amerika?
Na, Greenpeace ist eigentlich eine globale non-government Organisation. Das heißt, die sind selbstständige, nicht von politisch abhängige Organisation. Das ist eine globale Organisation. Das heißt, die haben in alle Ländern ihre Niederlassung oder Büros haben. Und ich habe einen Schulkamerad, er hat in Deutschland studiert, hatte bei der Deutschen Bank gearbeitet und er hat mir erzählt, eigentlich, er hat viel zu tun mit dem UK-Office und auch amerikanische Kollegen, dass Kooperationen, die haben viele Kampagnen und natürlich ein Vorteil von ihnen sind, dass sie nicht von Politik abhängig ist. Die können viele Kampagnen eben starten mit bestimmtem Budget und auch zum Beispiel zum Bank gehen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass in die richtigen Branchen und Sektoren investieren, nicht so Unternehmen, so wie jetzt dieser Skandal wie BP, nicht solche Petrochemie-Unternehmen investieren. Das können die sehr viel tun. Natürlich, die müssen auch mit der Regierung besprechen. Zum Beispiel haben die auch ganz aktuell eine Reportage darüber gemacht. Das ist, weil Reis ist die Hauptnahrungsmittel in China. Und das erst nach einem Jahr hat die chinesische Regierung veröffentlicht, dass quasi als neue Gen Reis erst wird in China adoptiert oder akzeptiert, weil damit wahrscheinlich eben wir haben schon Probleme wegen der Nahrungsmittel, weil so eine 1,3 bis 1,4 Milliarden Bevölkerung in China und deshalb wir brauchen auch ganz viele Reis. Und mit der jetzigen dieser Technik, dann können wir nicht so viele genug Reis produzieren und eben verbrauchen in China, das konsumieren. Und deswegen haben die eine neue Technologie eingeführt, aber man ist nicht sicher, ob was für eine Nachwirkungen für die Konsumenten. Aber das erste auch nach einem Jahr hatte die chinesische Regierung veröffentlicht. Und das natürlich ist auch eben sehr kritische Momente, aber ich denke, deswegen.
Entschuldigung, solche Maßnahmen werden natürlich nicht vorher diskutiert. Das wird nur alles danach gesagt. Also
eben, das Gut ist schon ein Jahr später, aber wir haben erfahren von Greenpeace. Aber ich frage mich, wie viele Leute werden solche Greenpeace-Webseiten schauen und solche veröffentlichten Artikel lesen, wenn nicht in Umweltverschmutzung interessierende Chinesen, dann wird auch nie so Greenpeace-Webseite auf Chinesisch lesen. Die haben viele ehrenamtliche Chinesen, die nicht unbedingt eingestellt, so junge Leute, da haben die auch viele Kampagnen. Aber ich frage allgemein, so alltägliche, wie viele Chinesen würden solche Artikel lesen und dann sicher auch nicht würde, so wie nationale, typische nationale Zeitungen, so wie People's Daily, nicht? Oder provinziale solche Zeitungen, so ähnliche wie Dolomiten oder Alto Adige.
Und Korea natürlich.
Sie, Korea. Natürlich, das wird auch zensiert, nicht? Zensur gibt doch auch Zensur, was alles steht auf der Zeitung, muss bestimmte von Regierung und so weiter. Deswegen ist da auch sehr diplomatisch.
Questo anche in Italia sarà presto così, anzi dal mese prossimo. Credo che anche per la legge sulla stampa andremo dietro alla Cina, che sta diventando un modello per molte cose. E, noch eine Frage, Lu Zeng.
Ja, bitte.
Lu Zeng lavora per l'EOS, che è l'organizzazione di export della Camera di Commercio. Come dicevamo prima, si trova in Belgio per un seminario sulle piccole e medie imprese in Cina. Noch eine Frage über die Umwelt. Also, das Gefühl, das du als Chinesin hast, die Leute, die Mehrheit der Chinesen empfinden, dass die Umwelt ein Problem ist, dass ein Problem sein wird. C'è una percezione di quello che potrà essere il problema ambientale nei prossimi 20 anni. In Europa, in Italia se ne parla molto di quello che si dirà, di quello che sarà l'ambiente tra qualche anno. Wird auch in China offiziell gesprochen über solche Themen?
Also muss man sagen, dass in den letzten können ihr mich gut hören? John? Können Sie mich gut hören oder soll ich ein bisschen lauter sprechen? Also muss sagen, dieses Thema Umweltverschmutzung und Energie, erneuerbare Energie und grüne Energie, das ist sehr, sehr aktuelle Themen in China und das ist auch vom nationalen Zentral, das heißt von Peking, von der Partei, als Hauptthemen und eben, weil man natürlich, während der Anfang der Wirtschaftsbooms hatte niemand darüber danach gedacht, dass was für eine Kosten haben wir jetzt gelitten oder wir würden auch weiter sicher auch leiden müssen, nicht? Deshalb zum Beispiel ganz aktuell gibt eine nationaleweite eine Umweltschmutzungsquelle-Untersuchung. Das ist das erste Mal passiert in den letzten 60 Jahren. Das heißt, alle Daten werden gesammelt und auch ist auch diese Umweltschmutzungsquelle wie sagt man, Umweltgesetz ist wieder erneut und verstärkt und ganz detailliert, weil die erste Umweltschutzgesetz oder sowas, das ist 89, das ist erst 20 Jahre vorher. China fängt schon ganz langsam an. Aber Umweltthemen ist auch, wie gesagt, ein empfindliches Thema, weil ich habe gerade das ganz aktuelle, das Südtiroler FF-Magazin vom Mai, nicht? Ich weiß nicht, ob er gut sehen kann.
Das, FF.
Genau.
Da vediamo.
Genau, das ist der Mai, 6. Mai, und da steht auch, wenn man zuerst Überleben denken muss, dann wenn man kein Geld hat, das zitiere ich vom WIFO, das ist der Wirtschaftsforschungsinstitution von Handelskammer Bozen, nicht? Wer jemand kein Geld hat, geht es nur mehr ums Überleben. Das hat der WIFO-Chef Oswald, Herr Oswald Leschner, gesprochen. Und deshalb erst auch Südtirol jetzt in der Lage ist, dass man sogar vom Umweltschutz, Naturschutz profitieren kann. Aber wenn ich sehe, im Jahr 1986, da steht das Hauptthema von diesem Magazin FF, das heißt Naturschutz kontra Wirtschaft. Also das passiert zum Südtirol. Und wir wissen, Südtirols Wirtschaftslage ist ziemlich gut und entwickelt, in Italien mindestens auch in Europa. Aber wenn wir denken, China, vorher haben wir auch gesagt, diese Demografie, die ganze Fläche ist so groß wie Europa. Und die Bevölkerung ist qua ein Fünfter oder ein Sechster von ganzer Weltbevölkerung. Und die Zentralregierung schon bemerkt und hat auch vom Nationalen Kongress als Jahresprogramm eben festgelegt. Und in Zeitung kann man überall lesen, das ist so Low Carbon Cities, das war ganz, ganz aktuell. Aber wenn man denken, von ganzer EU-Ebene zu wieder jeder EU-Länder und dann von jeder EU-Länder wieder zu ganzer jeder Provinz oder wie gesagt Bundesländer oder was ich weiß und dann noch zu Städten dadurch zu setzen, weil man muss auch denken, diese Politik Modell in China ist immer noch hierarchisch. Das heißt, so von vor 2000 bis jetzt immer so eine Stufe nach unten, eine Stufe, also untergesetzt. Und jede Regierung hat aus eigener Wirtschaftsansicht wird mehr oder weniger wieder ihre Umwelt, wie sagt man, Politiker anderes umsetzen, wenn die für sie noch Überleben wichtiger als Umwelt schützen. Und dann würden sie mehr oder weniger eben durchsetzen oder interpretieren, abweichen, Staaten so wie Peking, das ist direkt unter Zentralregierung, das kann man ja nicht sehr viel abweichen oder Zukunft zum Beispiel für Olympiaspiel, da alle wir haben Wassermangel und Peking ist sehr bekannt für Wassermangel. Trotzdem während der Olympiaspiel um alles, um diese Image aufzubauen oder zu schützen, auf verschönern, das gab es keine Wassermangel in Peking. Aber das ist immer durch ganz stark zentrale Steuerung geschafft und kurzfristig, nicht? Oder ich kann mir gut vorstellen, wenn jetzt in Shanghai diese Expo, meine Freundin hat mir geschrieben, der Tag 51.000 Besucher in dieser Expo, kann man sich vorstellen, wie viele Leute waren dort. Und auch das, die ganze Infrastruktur, die ganze Umweltschutzmaßnahmen, so saubere Luft und so weiter, kann man sich vorstellen, wie hatte wahrscheinlich Nachbarstädten or the province. I'm visiting Opfert, weil eben zu einer Image von Shanghai und auch eine Image von China nach außen besser präsentieren kann.
Sì, il problema dell'immagine che viene data e della realtà molto diversa, anche questo purtroppo non riguarda solo la Cina. Io ne approfitto ancora che sei qua, se ci sono domande per Lu Zheng sulla Cina, vi passo il microfono così vi sente anche lei, altrimenti ormai manca poco, quindi spazio magari ancora un paio di domande. Gli imprenditori altoatesini che tu conosci lavorando qui, hai avuto modo di vedere in Cina come lavorano? Hanno intenzione magari di investire in energie rinnovabili? Le imprese europee che sono in Cina stanno convertendosi per diventare ambientalmente sostenibili? Oppure anche in questo caso c'è ancora molta strada da fare?
Na, eigentlich ich denke, weil wir jetzt auch treffen mit und unsere so Programm ist die Teilnehmer von diesem Programm ist ganz ganz interessant, weil die sind alle europäische Handelskammer oder mit Export Import Geschäfte mit China zu tun und ich denke gerade dieser Moment viele europäische Länder oder Regionen, die gut im Bereich zum Beispiel erneuerbare Energie und auch so wie zum Beispiel Windenergie, so wie Solarenergie und Wasserenergie eher mehr oder wenig. Und ich habe mit meinen Kollegen zum Beispiel aus Schweden, aus Dänemark, aus Niederlande, Niederländer gesprochen und die machen mehr zum Beispiel solche Austausch und auch Delegationsbesuchen in diesem Bereich. Soweit ich weiß, zum Beispiel im September wird eine Delegation aus meiner Provinz, das ist der Zhejiang-Provinz, südlich von Shanghai, und dann wird so eine Delegation organisiert, heißt so wie Matchmaking. Und in Dänemark, weil die ziemlich auch ganz eben Vorrang bei so erneuerbarer Energie oder mindestens die sind sehr Vorrang bei Promotion ihrer Energie in China. Und deswegen so ist eine Delegation oder so ein Events Matchmaking. Das heißt, da kommen ungefähr 40 chinesische Unternehmen und nach Dänemark und dort treffen die ihre Sektoren, ich weiß nicht, wie viele Dänemark Unternehmen würden da sein und dann eben direkt ansprechen und könnte auch sein, einige Projekte würde abschließen oder sowas und dann kommen die nach Firenze. Und Firenze natürlich, Schwerpunkt ist nicht Energie, aber so Textil. Und deswegen, ich habe diese Nachrichten bekommen und sage, schau mal, ob das ist trotzdem möglich, dass wir Südtiroler Unternehmen in dieser Branche ganz gut sind oder Know-how haben. Und wir organisieren eben so ein Bus oder je nachdem, wie viele Unternehmen wir anmelden, dann fahren wir nach Firenze, weil die Unternehmen im Sektor Textilien ist nichts sehr viel zu tun mit Energiesektoren, aber dann können die Sektoren zusammen in zwei Gruppen aufteilen. Textil ist immer mit nach Firenze, diese Unternehmen und eben die andere in Dänemark sprechende, die werden auch dabei sein, werden sie auch nicht sich langweiligen, sondern mit Südtiroler solche Unternehmen ein Matchmaking sprechen. Und das wird kooperiert und die Firenze Handelskammer muss auch sagen, ganz kooperativ, die haben auch vereinstanden. Und wir werden diese September Events organisieren, wenn diese Interesse gibt oder sowas hat vom Südtiroler Unternehmen. Nur haben wir noch nicht ausgeschrieben, also nicht. Zum Beispiel diese,
quindi possibilità diciamo anche di investire in Cina per chi vuole puntare sulle energie alternative, che in Alto Adige sono insomma uno dei punti di forza, lo stanno diventando, è possibile, anzi forse è il momento di farlo.
Und ich denke auch gibt es Konkurrenten, weil zum Beispiel wie ich was sage, dass die Skandinavien, die Dänemark, die Niederland, die sind schon angefangen, weil die sind ja auch schon so bei IT-Branche oder so, wie Sie mir so erzählen, schon hat angefangen, Kontakt zu haben, nicht? Und wir jetzt eben gerade denken, aus Wintersport, aus Lebensmittel, aus eben Holzbranchen, die Starkfelder in Südtirol, eben bei solcher Gelegenheit auch, wir überlegen auch gerade als Handelskammer, welche Sektoren, die mit großen, eben sagen wir, langhaltige, nachhaltige und auch aktuelle Sektoren kann, auch in China von China profitieren kann oder beide profitieren eigentlich. Das ist die Win-Win-Situation. Wir auch jetzt gerade bei überlegen, welche neue Projekte kann man eben organisieren oder eben abschließen, nicht?
Grazie Lu Zeng, bitte? Ormai siamo in addirittura d'arrivo. Un ultimo giro magari anche con i nostri relatori di prima. È stata una discussione un po' spezzettata perché sarebbe stato bello averla magari da prima. Lu Zeng, Claudio, per chiudere, io una delle ultime notizie che sono arrivate dalla Cina riguardava una ditta che produce componenti per telefonini, dove c'era stata un'ondata di suicidi e dopodiché l'azienda ha aumentato i salari e si è impegnata a migliorare le condizioni di lavoro. L'ipotesi che discutevamo prima di un marchio di tutela dei diritti dei lavoratori, cioè il commercio equo, che il commercio equo diventi un'ipotesi di relazione con la Cina, è secondo te possibile? E cosa possono fare anche le organizzazioni sindacali italiane, ma soprattutto quelle internazionali, per cercare di far crescere la tutela del lavoro in Cina?
Quello che possiamo fare noi, e che stiamo cercando di fare da tempo, è quello di fare in modo che in Cina si sviluppi un sindacato libero. E questa è la soluzione. E che non sia un sindacato di Stato. Perché solamente così i lavoratori si possono organizzare e esprimere le loro idee e criticare il governo quando è il caso di criticarlo e stare attenti alla qualità dei processi produttivi. Questa è la cosa su cui noi stiamo spingendo, ma non solamente come CGL e come Italia, ma tutto il movimento sindacale internazionale, dal sindacato mondiale a quello europeo. Si sta premendo affinché questa cosa avvenga. Non è semplice, non è assolutamente semplice, però io credo che sia nel percorso di ammodernamento della Cina, a un certo punto accettare l'idea che i lavoratori si organizzano in maniera libera e democratica. Questa io credo che sia una delle migliori garanzie anche per quanto riguarda le questioni ambientali, come dicevo prima, poi è lì. Faccio un esempio: io domani vado ad Alessandria a Spinetta Marengo, dove c'è un grosso centro, una certa ingressa, la Solvay, per esempio, una multinazionale, e beh, lì c'è una questione di inquinamento dell'acqua. Loro vorrebbero mettere a tacere, fortunatamente c'è la magistratura, e noi come sindacato vogliamo avere un ruolo fondamentale, perché i primi a ammalarsi lì sono i lavoratori se c'è l'inquinamento, ovviamente i cittadini. E questa è la forza di un sindacato libero, è di far sentire la voce dei lavoratori, o possibilmente ovviamente di tutti i cittadini, almeno nella nostra idea che abbiamo come CGL. L'altra cosa che volevo dire, ma poi chiudo, non c'è stato modo di approfondirla questa questione. C'è stato tempo addietro, ce l'ho qui, un bellissimo editoriale di Navarro Valls, E che lui diceva, vabbè, insomma, rispetto a quello che sta succedendo nel mondo, il Golfo Persico, questi inquinamenti catastrofici, ma vogliamo un attimo ragionare, questa è la riflessione che lui proponeva, sulla capacità di un certo ecologismo di incidere effettivamente sulle decisioni di governi e di imprese? Io credo che sia una riflessione giusta, e lui la soluzione che dà, e quella è l'oggetto della discussione l'altro ieri radiofonica, cioè, o noi ci mettiamo in testa di creare un sistema di regolazione mondiale capace di intervenire anche su quello che fanno questi governi, oppure non avremo molte possibilità di risolvere i problemi. Cioè, in sostanza, e chiudo veramente, noi dobbiamo fare in modo che ci sia un organismo internazionale dello stesso peso politico del WTO, del WTO nel senso che è capace di intervenire sull'azione delle grandi imprese, in modo particolare sui governi, se si comportano in maniera... In maniera determinante, nel senso che il WTO non è che uno che scherza, dà delle multe quando è il caso di darlo, pesantissime. La stessa cosa, noi non ce l'abbiamo questo organismo, quindi benissimo l'azione delle associazioni del sindacato, benissimo le associazioni
ambientaliste,
però dobbiamo un'agenzia internazionale dell'ONU, sono anni che la chiediamo, che sia la voce vera dell'ambiente. Noi ogni minuto perdiamo specie naturali, le perdiamo. Quando si estingue una specie naturale, si estinguono milioni di storie. Non è una cosa che me la reinvento, no, si estinguono. Allora, un'autorità che abbia questo potere, io credo che sia indispensabile. Quindi si creerebbe un trittico, il WTO sul commercio, l'OI sul lavoro, l'ambiente manca, dobbiamo fare, e questo trittico ci consentirebbe di governare le cose di cui abbiamo parlato questa sera.
Tra i giuristi dell'ambiente si parla di un'agenzia ambientale.
Sì, è un argomento dibattuto a livello di diritto internazionale, proprio quella di trovare anche all'interno di organismi già esistenti, come per esempio l'UNEP, una voce ancora più solida e organica, per cui appunto la discussione è o istituire una nuova autorità internazionale preposta a quella che è la tutela dell'ambiente, oppure attraverso il rafforzamento di strutture già esistenti dare maggiore organicità appunto alla tutela dell'ambiente a livello internazionale. Però una soluzione non è ancora stata trovata, nel senso sono argomenti che in questo momento sono dibattuti, ma ci sono varie proposte appunto, o rafforzare le esistenti oppure introdurne di nuove. Però
il problema è sempre come farle rispettare poi, no?
No, più che altro poi sono organismi che a loro volta promuovono delle convenzioni, mettono insieme le parti, gli stati, per discutere appunto la risoluzione di una tematica e la promozione di un nuovo testo vincolante.
Beh, sicuramente da questo punto di vista potrebbe essere interessante, perché la marea nera della BP del Golfo del Messico tocca diversi paesi, per il momento sono solo gli Stati Uniti che si stanno muovendo, però se si dovessero unire anche il Messico, tutti i Caraibi, non so, potrebbe essere un banco di prova interessante. Ma chiudiamo ancora, salutiamo anche Lu Zheng, un ultimo intervento, un'ultima riflessione da parte tua. In Cina, ecco, abbiamo affrontato con Claudio il tema del lavoro. Secondo te quanto lavoro e ambiente sono collegati? Cioè, quanto le cattive condizioni di lavoro possono anche incidere sull'impatto ambientale delle industrie, e si sta facendo qualcosa per migliorare appunto le condizioni del lavoro in Cina, sia dal punto di vista, diciamo, di organizzazione logistica delle fabbriche, ma anche dal punto di vista dei diritti?
Soll ich noch einmal wiederholen deine Frage, ob ich noch richtig verstanden habe? Das fragt man, also du fragst, ob wie ist die in China diese Arbeitsbedingungen ist oder was Arbeitsbedingungen mit der Umwelt zu tun
ja,
haben.
Ja. Ob die beide Sachen sozusagen verbunden sind. wie viel die kritische Situation der Arbeiterschaft hat auch Einfluss über die Umwelt. Es gibt vielleicht große auch Industriestadtviertel, wo auch die Leute wohnen, und auch das hat bestimmt zu tun mit der Umweltverschmutzung.
Also, ja, ich denke, mehr oder weniger, dass in der Zeitung haben wir seit einigen Jahren, wie genau weiß ich nicht, aber ich denke mindestens, so ich weiß oder ich lese, so 5 bis 6 Jahre haben wir schon, das können wir schon lesen, zum Beispiel jeden Tag wird gestellt, steht auf der Zeitung, Hauptzeitungen, wie ist die Luftqualität ist. Also zwar steht immer ganz optimistisch, so wird nie steht sehr schlecht, nicht? Aber obwohl diese Erfahrungen, das spürt man auch erst langsam, das erste Mal sagt, jetzt plötzlich steht auf Zeitung auch über Luftqualität. Das gab es ja nie und werden wir auch uns nie eingefallen oder auffallen, dass wie wichtig ist, weil wir atmen ja jeden Tag, nicht? Oder ich als eine Erwachsene bis Mitte 20 oder sowas schon an diese graufarbige Himmel oder ja sowas daran gewöhnt. Erst als meine Freundin aus Neuseeland, und sie hat mir gesagt, Lu, schau mal, wie glücklich heute sind wir. So einen blauen Himmel haben wir. Und da habe ich erst bemerkt, ach so, wirklich gibt es einen großen Unterschied, dass es gibt grauer, normaler Himmel oder ein blau, so pur blau, so wie Europa ist. Aber das bemerken wir, als wenn wir hier reisen oder wenn ich hier lebe. Und dann auch werden wir das schätzen. Aber wenn die Leute dort lang gewohnt haben, werden nie das bemerken erst. Das gibt immer eine Situation. Das heißt, wenn du die zwei Sachen ganz fremd oder das erste Mal konfrontieren, dann würdest du zuerst bemerken, aha, da gibt es einen großen Unterschied. Und eben bei Arbeit ist auch selbe Situation und ähnlich, weil die Arbeit, die meisten kräftig arbeiten oder so wie Fließband arbeiten, heutzutage werden die städtischen Bewohner oder Bewohnerinnen werden nichts machen oder machen ganz gerne, weil so ein arbeitsintensiv ist und verdient man weniger. Also wer würde das arbeiten, dass die Leute, die bauen, wir nennen vorher als Wanderarbeiter, weil die wandern von dem Land in die Städten und die haben ja andere Situation, weil für sie ist wichtiger, die Füße in eine neue Städte, in Shanghai, in Peking, in Industriestädten zu fassen. Das für sie ist wichtiger. Also für sie Umweltverschmutzung eher ist letzte so vom Bedürfnishierarchie, das ist ganz hoch. Für sie ist wieder eine Überlebenschance zuerst. Oder deshalb, die haben selbst auch ganz niedrige Lebensqualität. 10 Personen schlafen in Doppelbett, in einem kleinen Zimmer. Normalerweise, das ist unvorstellbar, unvorstellbar in Europa. Und wenn ihre Arbeitsbedingungen schon so schlecht sind und können die auch nie an Umweltverschmutzung oder sowas oder Schützen denken oder sowas. Aber ich sage, diese Bewegung schon angefangen in China. Zwar nicht bei den Leuten, die gerade überleben können, das heißt, gerade Miete bezahlen und gerade sowas Lebensmittel bezahlen. Aber für die Leute im Ausland studiert und die wieder zurück oder die außen reisen und zurück, dann die lernen in Deutschland, aha, haben wir auch erst einmal, als ich vor 8-9 Jahren erst einmal nach Deutschland waren, da unsere erste Unterricht, ich erinnere mich ganz genau, ist nicht über Deutsch, sondern wie soll man Müll teilen müssen? Also was tut man in einen Gelbsack? Was tut man darf in Bürotücher tun? Und wie soll man Flaschen sind getrennt, nicht, und Kartons sind getrennt. Und das kann man auch jetzt mindestens im Flughafen in Peking, in Shanghai sehen. Das wird grob getrennt. Das heißt nur recycelbar oder nicht recycelbar. Aber zum Beispiel zu Hause, ich schäme mich schon, wenn ich zurückkomme und meine Mama tut alles zusammen und das kann ich nicht ertragen. Aber wie soll ich sagen? Ich sage, Mama, trennen wir das. Und die sagt, ja, schau mal, aber alles wird in einer selben Tonne tun. Was tust du da umsonst?
Sì, era una leggenda che girava anche in Europa. Comunque, tutto in Cina va così veloce, die Wirtschaft geht so schnell, die Entwicklung ist so schnell, vielleicht auch die Umweltbewegungen, umweltfreundliche Bewegungen werden auch schnell wachsen. Quindi speriamo che, come tutto anche l'ambientalismo in Cina cresca in fretta. Siamo andati già oltre i tempi, mi avevano detto alle 10, ma io sono sempre in ritardo. E nei prossimi giorni troverete foto, video e anche l'audio della discussione sul sito http://tower.eurac.edu. Una sintesi di una ventina di minuti andrà in onda invece su Radio Tandem, sui 98 e 400 FM a Bolzano e Bassa Tesina, sabato alle 11:45, mentre dopo la partita, la sera alle 22:30, il DJ set di Enrico Sartini che adesso inizierà, quindi vi lascio in buone mani. Non dimenticate di compilare i cartoncini, questa volta ce l'ho sotto mano, un po' bagnato. La rivista Accademia è gratuita, mentre invece le tazze mi hanno detto di dirvi che le vendono, quindi se, è un minimo di... E poi all'uscita ci sono anche dei libri che potete prendere, una nuova iniziativa che ha fatto l'Arci in diversi luoghi della città, quindi Libera la mente, Libera libri. Sono stato mal informato su questo e direi che adesso possiamo lasciare la parola alla musica. Ciao Lu Zeng, salutiamo anche Claudio Falasca che deve andare via, che domani mattina prestissimo deve essere a Alessandria, e anche Maria Chiara Alberton, esperta di diritto,
per
cui può fermarsi ancora un po'. Allora, parola alla musica. Grazie a tutti, naturalmente. Prossima settimana di nuovo.